What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Salve a tutti, popolo di Star Trek, e ben collegati su Talking Trek in questo nostro podcast. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e sono in compagnia di Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione, e del nostro inestimabile Max Massimiliano Martini. Ciao a tutti e ben collegati.
Ciao a tutti.
Buonasera o buongiorno, se
In questo podcast coglieremo l'opportunità di parlare del tema delle convention, in particolare della DeepCon, dove Sofia è stata ospite, come ha detto stampa, alla 20ª edizione che si è svolta dal 21 al 24 marzo di quest'anno a Fiuggi, presso l'hotel Ambasciatori. Allora Sofia, innanzitutto vi saluto a tutte e due. Ciao ragazzi.
Ciao Jared.
Ciao.
Allora Sofia, per prima domanda ti chiedo, avevi già partecipato a fiere o convention?
Allora, convention no, infatti è stata la mia prima esperienza, specialmente appunto, ed è stato molto bello poter cominciare con una convention proprio a tema scienza e fantascienza. Fiere, se possiamo considerare fiere appunto come Lucca Comics e simili, sì, ma non come ha detto stampa. Ho sempre partecipato come, diciamo, partecipante regolare, pagando il mio biglietto e viaggiando per la città, quindi fiere sì, ma convention no.
Guarda, per quanto riguarda me, volevo rispondere anch'io alla stessa domanda che hai posto a Sofia. Sì, io ho partecipato sia a delle convention di scienza e fantascienza in Italia e anche all'estero, e per quanto riguarda le grandi fiere, anch'io Lucca, forse in qualche edizione un po' più datata, non recentemente, e quindi direi che posso coprire un po' tutte le tipologie. Ma in ogni caso va detto che in Italia le convention di scienza, e in particolar modo di fantascienza, hanno tendenzialmente un'impostazione diversa da quella che si può ritrovare negli eventi internazionali, hanno un clima più intimo. Sofia, hai trovato anche tu questa distinzione, questo strano clima nella DeepCon 20?
Guarda, ti dirò Max, il clima della DeepCon 20 è stato veramente bellissimo, infatti ci terrei, se posso, a ringraziare tra l'altro l'organizzatrice, anche una degli organizzatori della DeepCon, ovvero Flora Staglianò, e anche Omar Serafini, che mi hanno permesso appunto di partecipare in modo attivo alla convention. E in particolare appunto Flora è stata quella che un po' mi ha guidato all'interno dei vari panel e delle varie iniziative. Già che ci sono, saluto anche e ringrazio anche Marco Taddia, che mi ha aiutato molto sia con le interviste sia appunto ad orientarmi all'interno della convention, ma in generale devo dire che il clima è stato veramente fantastico. Io credo di essere stata probabilmente una dei membri più giovani, ricordiamo a tutti quanti la mia veneranda età di 21 anni, e quindi appunto credo di essere stata tra i più piccoli presenti e tra l'altro proprio parte della carne fresca, ecco, presente all'interno della DeepCon. Però devo dire che è stato molto bello perché appunto il clima subito dal primo giorno si è dimostrato essere molto accogliente, molto favorevole, e posso dire molto familiare, quasi. Diciamo che una volta che me ne sono andata mi è rimasta la depressione post-DeepCon che non ho ancora finito di smaltire. Mi è dispiaciuto molto non essere andata ai primi giorni di DeepCon, anche perché io sono arrivata lì, vogliamo ricordarlo, il 22 in giornata, e sono tornata appunto il giorno di chiusura, quindi la domenica. E mi sarebbe piaciuto partecipare anche ai due giorni appunto di apertura e di chiusura effettivi, però magari sarà per l'anno prossimo, ecco. Però comunque sì, se c'è una cosa che mi sento di dire è di consigliare assolutamente di andare a questa convention, perché ne vale assolutamente la pena, sia per i vari panel che vengono realizzati quotidianamente, che li ho trovati tutti molto curati e molto variegati, e sia anche per l'ospitalità, perché è ad hoc.
Una domanda che ti volevo porre è: tu hai avuto modo di partecipare alla DeepCon sia come pubblico che come addetto stampa per le nostre testate di Talking Trek e TG Trek. Puoi raccontarci qualche aneddoto, magari da dietro le quinte?
Oddio, allora, di aneddoti dietro le quinte vi posso raccontare un po', diciamo, quello che ho visto. Ora, diciamo questo: quando i ragazzi, chiaramente, quando i ragazzi, tra cui anche Flora, organizzavano i panel, io ovviamente evitavo di stargli troppo appresso, anche perché chiaramente avevano da organizzare tutta la giornata, quindi non gli stavo particolarmente appiccicata. Però comunque ci sono stati molti momenti, magari anche tra un panel e l'altro, in cui ho avuto la possibilità di parlare con molti altri partecipanti o comunque con molte persone dell'organizzazione, e quindi di capire anche come viene effettivamente organizzata una convention di questo tipo, quindi cosa c'è dietro l'organizzazione, come funziona e così via. Ed è chiaro che la DeepCon, almeno anche da come ne ho sentito parlare, è effettivamente realizzata, diciamo, per i fan, dai fan, quindi da appassionati per appassionati, e questa cosa si respira subito. Come ho già detto prima, l'aria è molto amichevole, e questa cosa, se può valere come aneddoto, l'ho respirata anche quando mi sono trovata a realizzare l'intervista sia con Nicole sia con Lolita. Infatti loro due sono state veramente super super carine, se dovessero mai sentire questo podcast, cosa che credo un po' improbabile, però anche lì comunque diciamo che ci siamo trovate al bar, al piano superiore dell'albergo, loro con i loro cocktail, io con il mio bel bicchiere d'acqua, e abbiamo avuto anche modo di parlare tra di noi, anche con Flora che ci faceva da tramite, ecco. E questo è...
Beh, in effetti in manifestazioni di questo genere, specialmente nella loro declinazione italiana, capita spesso che gli ospiti si sentano talmente a loro agio che vogliono mischiarsi con il pubblico e vogliono avere un contatto molto più diretto. Questo raramente succede in convention più grandi o convention americane, ad esempio.
Infatti Flora mi ha raccontato anche di molti ospiti che gli hanno che pedissequamente le richiedono quando potranno essere di nuovo reinvitati all'interno della DeepCon, perché si sono trovati talmente tanto bene che sfido io a non tornarci. E questa cosa l'ho riscontrata sia negli ospiti, diciamo, stranieri, che negli ospiti italiani, ed è molto bella come cosa, ecco.
Sì, per esempio... Prego Max, no, prego, no, prego.
Nell'ospite straniero questa cosa viene vissuta di solito proprio come una novità, non si aspettano, abituati ai grandi numeri delle grandi convention, un clima così familiare.
Sì, assolutamente.
Quindi si lasciano andare molto di più, si lasciano andare molto di più, e molto spesso emerge il loro lato umano diverso dal loro lato attoriale, che invece poi comunque si ritrova sul palco quando è il loro momento di mostrare al pubblico.
Ti dirò, questa cosa, diciamo, dell'aspetto umano, comunque dell'aspetto più familiare appunto della cosa da parte degli attori, l'ho visto molto anche quando c'è stato il momento del panel di Nicole. Infatti lei era è stata fantastica, perché quando parlava con il pubblico, quando raccontava, perché poi la cosa bella è che comunque Flora, che si occupava del suo panel e quindi che faceva un po' anche da mediatrice tra lei e il pubblico, fondamentalmente l'ha fatta sedere davanti alla platea e le ha lasciato un microfono libero. Quindi fondamentalmente lei ha avuto modo di parlare del più e del meno davanti a tutti quanti, ed in effetti ci ha raccontato un po' di tutto, ci ha raccontato veramente da quando ha realizzato i primi esperimenti al cinema, insomma, quando ha fatto i primi provini, fin quando poi è stata effettivamente chiamata per Star Trek. Ci ha addirittura raccontato quello che il suo ragazzo le disse quando seppe che doveva andare a recitare per Star Trek. Insomma, ci ha raccontato un sacco di cose e le ha raccontate veramente con una naturalezza che ho trovato veramente strabiliante. Quindi sì, sono molto convinta, come dici tu Max, che questo rapporto, quest'area pacifica, quest'area molto bella si respira appunto anche tra ospite e pubblico.
E in tal proposito mi avevi raccontato anche di un aneddoto su Walter Koenig, l'attore di Chekhov.
Sì, assolutamente. Allora, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Questo aneddoto me l'ha raccontato Flora, anche perché chiaramente quest'anno Walter Koenig non era tra gli ospiti. La mitica Flora mi ha raccontato che in pratica un anno, ora non ricordo, non vorrei dire strafalcioni, quindi non mi, diciamo che salto a più e pari l'annata e l'edizione, era stato appunto invitato Walter Koenig e il giorno prima del panel era stato portato a fare una gita nei pressi di Roma e di Fiuggi. E niente, fondamentalmente, tra l'altro Koenig per arrivare fino lassù, chiaramente allora, avendo una certa età, Koenig aveva dovuto viaggiare in prima classe in aereo perché chiaramente ha le sue necessità, però la cosa fantastica è che una volta arrivato a Roma per fare la tratta Roma-Fiuggi si è preso tranquillamente un trenino regionale, come facciamo noi poveri esseri umani plebei, ed è arrivato tranquillamente fino a Fiuggi. E insomma, parole di Flora, lui si è trovato talmente tanto bene che a fine DIPCON, quando hanno fatto il classico pranzo di rito, che tra l'altro hanno fatto anche quest'anno con Lolita e Nicole, in pratica lui si è sentito talmente tanto, diciamo, bene, o comunque talmente tanto ben trattato, che fondamentalmente si è sentito di offrire il pranzo a tutti i presenti. E sinceramente la trovo una cosa molto molto carina, che effettivamente ti fa capire quanto gli attori che noi vediamo su schermo siano umani, poi alla fine quanto noi. E infatti diciamo che questo è un lato che mi ha molto molto colpito anche di Nicole. Vi dico, io era effettivamente la prima attrice che vedevo, diciamo, dal vivo sotto questo punto di vista. Ho avuto l'opportunità di conoscere, cioè, tra mille virgolette, conoscere altri attori, magari ad eventi al cinema, rassegne e così via. Però comunque anche lì gli scambi non sono potuti durare più di 5 minuti, mentre invece con Nicole lo scambio era praticamente partito. Poi la cosa fantastica è che Nicole, almeno come, è stata molto molto dolce, perché ogni volta che la incrociavo a giro per l'albergo, comunque per la DIPCON, era lì che mi sorrideva, insomma, comunque mi salutava, cioè... È molto bella come cosa, poi si fermava a chiacchierare, insomma, l'ho vista molto presa bene, l'ho vista molto tranquilla e molto contenta di essere lì, ecco.
Ricordiamo che Nicole è Nicole De Boer, ex sì, Dax sì, sì. Di Star Trek di Space Nine.
Esatto.
sì, lo stavamo dando per scontato. E Lolita, quella che è stata citata precedentemente, è Lolita Faggio, che è stata una assistente di produzione di Star Trek The Next Generation e a seguire di altri... delle altre incarnazioni di Star Trek, che quindi è depositaria di tantissimi segreti e aneddoti del mondo di Star Trek più recente. E proprio con loro ho avuto modo di fare un'intervista dedicata, quindi fuori dal panel pubblico, seduti sui divani in un momento riservato. Com'è stato il contatto diretto proprio in questo momento? Come si sono comportate, diciamo, davanti al microfono dell'intervista diretta?
Ma che dire, si sono chiaramente rivolti in modo molto molto professionale verso di me, ma anche verso Flora, che mi aiutava facendo da traduttrice, infatti per questo non finirò mai di ringraziarla, e anche nei confronti appunto di Marco Taddia, che mi ha dato una mano appunto per le riprese e per il sonoro. e anche perché se non fosse stato per lui non penso che avrei avuto un sonoro così limpido e bello all'interno dei video e delle registrazioni, quindi grazie Marco. E, comunque appunto diciamo che loro si sono subito presentate molto molto disponibili per la cosa, ho avuto modo di essere presentata a loro da Flora, praticamente a poche ore di distanza dall'intervista, e tutte e due si sono dimostrate molto molto positive, molto molto invogliate a tenere questa intervista. Diciamo che si sono un pochino invertiti i giorni in cui delle due interviste, perché all'inizio dovevo fare prima l'intervista a Nicole DeBoer e poi dovevo fare l'intervista a Lolita. Ci siamo trovati, insomma ci siamo dati appuntamento, anzi loro ci hanno dato appuntamento al bar, al primo piano dell'albergo, e come io ho tirato fuori il telefono, tutte e due mi hanno guardato e Lolita mi ha fatto no, ovviamente in inglese, mi ha fatto guarda, io non mi faccio riprendere, quindi ho detto va bene. Facciamo audio. Poi, insomma, finita, sistemata l'intervista di Lolita, ho detto a Flora, guarda, facciamo anche l'intervista a Nicole, già che ci siamo. Nicole mi ha guardato e mi ha fatto, no, guarda, mi dispiace, ma sono fondamentalmente struccata, non me la sento di essere ripresa in video. E io ho detto, vabbè, io da donna l'ho capito, ho detto, va bene, ok. Allora gli ho detto, senti, cioè, chiaramente l'ho detto a Flora, questa cosa, ho detto, senti, ma se la facessimo domani, almeno così, è bella, linda, pulita. Sì, benissimo, benissimo. Il giorno dopo, appunto, ho ribeccato Nicole, che dire, è stata fantastica, è stata veramente super professionale, super carina. Ed è stata anche molto molto entusiasta di partecipare.
A Max invece chiedo, com'è stato il tuo rapporto come addetto stampa? Sappiamo che hai frequentato per tanti anni anche tu il mondo delle convention. Qual è stato il primo ospite che tu hai intervistato? O che comunque ti è rimasto più nel cuore fra i primi?
Guarda, ti dirò la verità, esula dal mondo degli attori di Star Trek e entra nel mondo del doppiaggio. Il primo ospite che ho intervistato credo risalga al 1998 e fu Marco Mete, il doppiatore di Data in The Next Generation, direttore di doppiaggio adesso anche di Voyager, di Discovery se non mi sbaglio, sì. Ma all'epoca ebbi l'occasione di incontrarlo all'interno della credo prima edizione del Festival Internazionale di Doppiaggio. E lui era lì perché era la voce di Roger Rabbit e intervistato per questo poi si riuscì a deviare l'intervista su quello che era il suo lavoro con Data e anche in quel caso si dimostrò una persona veramente squisita, fra l'altro molto propensa a giocare e a chiacchierare, a darsi disponibile con i bambini che erano presenti in massa proprio perché il suo ruolo era il doppiatore di Roger Rabbit e quindi c'era stato un afflusso molto, molto forte. E in quel caso ritrovai professionalità e simpatia, cosa che contraddistingue moltissimi attori, e lui è anche attore, e che evidentemente anche Sofia ha ritrovato in Nicole DeBoer, e quindi mi fa sempre piacere tutto ciò. Poi negli anni a seguire ho avuto modo di incontrare vari attori, così a memoria mi vengono in mente William Shatner, che forse esula un po' da qualunque categoria e, per carattere, e invece una bellissima esperienza con Kira Nelis, Nana Visitor, che ebbi anche l'occasione di scortare in un tour turistico in giro per Milano, quindi fu molto bello. Ma torniamo alla DeepCon. Sofia, tu eri presente non solo come inviata stampa di Talking Trek e TG Trek, ma anche per degli interessi universitari.
Sì, fondamentalmente sì. Anche perché diciamo che si spera che l'anno prossimo dovrei riuscire a laurearmi tranquillamente, e come tesi di laurea comunque ero interessata a realizzare un progettino che poi magari vi spiegherò meglio appena anch'io magari avrò le idee un pochino più limpide, che si basa comunque sull'impatto che la fantascienza o comunque Star Trek ha avuto all'interno di varie generazioni, quindi mettendo anche a rapporto generazioni diverse e persone diverse. Ti dico, la DeepCon è stata, diciamo, illuminante, anche perché comunque ho avuto modo soprattutto di parlare veramente con tanti tipi di persone di età che andavano veramente dai 30 anni in su, quindi diciamo anche che avevano esperienze molto più, diciamo, longeve della mia, molto più mature anche della mia, che però si sono subito dimostrati tutti quanti molto disponibili al dialogo. Infatti l'ultimo giorno, visto che avevo un pochino più di respiro prima di partire, ho realizzato delle piccole interviste via registratore dal telefono, che con delle domande standard che poi sono andate a finire in dialoghi da un quarto d'ora a 20 minuti che implementerò appunto all'interno della mia ricerca di tesi universitaria. Diciamo che...
Va detto che nel fandom di Star Trek è facile trovare degli appassionati un po' più datati ormai, quindi mi ci metto anch'io, sia chiaro.
Benissimo, infatti un giorno intervisterò anche te, Max, preparati,
va bene,
mi direi tra le mie cavie. Però comunque anche dal punto di vista di panel ci sono state tutta una serie di panel che ho reputato molto interessanti, che infatti ho anche registrato e filmato, e che reputo molto interessanti anche effettivamente per poter prendere degli spunti da poter inserire all'interno della tesi. Per esempio, un panel che mi è piaciuto tantissimo è stato il panel di Paolo D'Angelo dell'Agenzia Spaziale Italiana, che si chiamava La Luna 50 anni dopo, tra passato e futuro, in cui praticamente appunto Paolo raccontava come abbiamo vissuto e come stiamo tuttora vivendo l'immagine della Luna appunto dagli anni 50, sì, fondamentalmente dalla Guerra Fredda, quindi dal primo sbarco fino ad adesso, raccontandoci un po' i pro e i contro di tutto quello che è successo, quindi si può dire una storiografia della Luna e dell'uomo sulla Luna. E devo dire che è stato molto molto interessante come panel. In più c'è stato un altro panel molto interessante tenuto appunto dalla carissima Flora e da Nicoletta De Vecchi, che si chiama Netflix e Amazon, nuovi player, nuove strategie, che in pratica appunto parlavano di come il nostro modo di percepire comunque un prodotto multimediale, che può essere, che loro parlavano chiaramente di film e serie televisive, è cambiato con l'avanzare della tecnologia, ed è cambiato anche grazie all'arrivo di queste nuove piattaforme che ci permettono di buttare via effettivamente il DVD. Quindi, che dire, i panel sono stati tutti quanti meravigliosi, li ho seguiti tutti con grandissimo entusiasmo, e niente, mi manca tanto la DeepCon, credo che si senta.
Va bene, Sofia, vi ringraziamo, ringrazio anche Max per questa intervista, e poi ci ritroviamo, potete trovare le interviste a Lolita e a Nicole Debord sul canale YouTube di Talking Trek e sul sito www.tgtrek.com. Grazie a tutti, ciao!
Scientificast presenta Caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
Benvenuti su Fantascientificast, sono qui alla Dipcon, io ovviamente sono Marco Taddia, dovreste conoscermi, vi perseguito tutti i giorni o quasi, e sono qui alla Dipcon con Mario Giorgioni. È stato 13 mesi a Concordia, che è una base, diciamo, italiana.
Italo-francese. È una joint venture tra l'Italia e la Francia.
E con anche austriaci, da quello che ho capito.
Nel nostro caso sì, perché il medico dell'Agenzia Spaziale Europea può essere di qualunque nazionalità europea. Nel nostro caso era austriaco, però l'Austria non ha nessuna attività vera all'interno della base, cioè non fa parte del controllo della base, della struttura della base. La base è italo-francese.
Quindi sì, è solo praticamente italo-francese e eventualmente dall'ESA vengono altri personaggi.
Sì.
Ok. Tu hai già tenuto un panel qua alla Dipcon che verrà trasmesso da Fantascientificast di un'ora in cui hai spiegato tantissime cose. Io vorrei che tu approfondissi, per esempio, di più la parte, tra virgolette, nerd dello stare a Concordia per 13 mesi.
Beh, non è difficile perché, insomma, mi sono trovato con altre persone che avevano i miei stessi interessi, fortunatamente. Noi, una delle cose che ci ha tenuto più compagnia durante l'inverno antartico è stato riguardare tutta la serie di Battlestar Galactica, ad
bellissima,
esempio.
Bellissima quella.
Tutta, integrale, completa, e quello devo dire che dopo cena ci mettevamo lì, in tre eravamo io, il dottore Alberto Razzeto e l'elettronico della scienza che era Moreno Baricevic, e guardavamo questa serie, eravamo tre appassionati e devo dire che è stato veramente molto molto piacevole.
Sì, fra l'altro nell'isolamento più assoluto vedersi queste serie è molto...
ci sentivamo anche noi nello spazio, quindi...
È molto interessante. Altre serie particolari o film?
Allora, abbiamo visto Game of Thrones e poi film un po' di tutto, devo essere sincero. Veramente lì il tempo dopo cena ne avevamo veramente tanto e quindi abbiamo guardato... veramente di tutto, non c'è stato niente in particolare. Le due serie che ci hanno tenuto più compagnia sono state appunto Battlestar Galactica e Game of Thrones.
Direi serie non da poco, fra l'altro. Visto che comunque hai parlato della routine del dopo cena, cioè in cui comunque la sera eravate scarichi di lavoro per potervi rilassare, la vostra giornata comunque com'era? Cioè quanto vi impegnava sia fisicamente e soprattutto mentalmente, presumo?
Allora, per quanto mi riguarda, io oltre a curare la parte informatica della base, mi occupavo anche delle telecomunicazioni e del personale che era in esterna, usciva quotidianamente, che doveva rimanere in contatto con la base, quindi con la sala radio, e io ero responsabile anche di tutta quanta la sala radio. Quindi la mia presenza, il mio lavoro iniziava la mattina più o meno alle 9, 9 e un quarto e finiva la sera alle 7 e mezza. E io, con la pausa per il pranzo ovviamente, di circa un'oretta e mezza così, e quindi la mia giornata era molto molto piena, sabato e domenica compreso. Il mio unico momento di, tra virgolette, riposo era la domenica mattina. C'eravamo un po' accordati tra di noi, la domenica mattina non usciva nessuno, o se avesse avuto necessità di uscire avrebbe dovuto cercare qualcun altro per la copertura via radio,
in modo che tu almeno mezza giornata
giornata alla settimana potevo un pochino dormire un po' di più e riposarmi, anche perché una cosa che non ho detto al panel è che dormire a Concordia non è semplice. Per colpa della mancanza di ossigeno, della bassissima pressione, all'inizio dell'inverno a me è capitato, ma non solo a me ovviamente, di svegliarmi durante la notte per mancanza d'aria. Cioè ti svegliavi e bevi il fiatone, non riuscivi a respirare.
Perché per esempio io so che sulla stazione spaziale molto spesso si mettono i bocchettoni dell'aria vicino alla faccia per ovviamente evitare l'accumulo di CO2, perché sulla stazione spaziale il ricircolo è difficile. Fate qualcosa di simile anche voi?
Sì, non così estremo. All'interno di ogni camera, che sono molto piccole, sono delle camerette con un lettino a una piazza, una piccola scrivania e un armadio, sul soffitto c'è una bocchetta dell'aria che in continuazione 24 ore su 24 sputa aria fresca all'interno della camera.
Okay. Un'altra domanda che mi stava venendo prima mentre c'era l'incontro e me la sono tenuta qui, ma le docce come le fate? Perché nello spazio anche lì è problematico, ma lì è acqua tutto attorno alla fine, ma dicevi che la riciclate.
Sì, l'acqua viene riciclata e c'è un sistema di riciclaggio molto spinto, abbiamo la stessa attrezzatura che c'è sulla stazione spaziale per il riciclo dell'acqua e devo dire che durante l'estate non è il massimo, non ha un profumo buonissimo. D'inverno non ci sono problemi, 13 persone, l'impianto è sovradimensionato per 13 persone, quindi l'acqua è buona, non si hanno grossi problemi, insomma. Però certo, è acqua riciclata.
Sì, sì, ok. Quindi bisogna comunque adattarsi.
Sì, non è facile. Inizialmente non è semplicissimo.
Prima hai accennato qualche momento particolare anche te a lavorare in cui ti dovevi inchinare sotto, infilare, e tutto questo all'aperto, sotto meno 30-40 gradi, sì. Si andava bene.
Quella volta eravamo ero io insieme al glaciologo e il fisico dell'atmosfera che mi davano supporto, perché da solo sarebbe stato impossibile. A parte che su Tour Americana non si può salire da soli, bisogna sempre salire almeno in due. E quella volta si era rotto uno strumento a circa 25 metri d'altezza, 25-30 metri d'altezza, e sono dovuto andare su per sostituire un computer industriale che non aveva smesso di funzionare, e si ha appunto, oltre la tuta che è molto ingombrante, la maschera polarizzata, il sole in faccia, le muffole e tutto quanto, in quel caso lo strumento si era bloccato in una posizione che non permetteva di aprire completamente il portello, e quindi mi sono dovuto sdraiare con tutta l'imbragatura agganciato a due tubi d'acciaio sotto questa apertura, svitare, togliendomi i guanti per pochi secondi perché sennò ti giochi le mani, svitare le viti che tenevano fermo il computer, tirare fuori il computer, mettere dentro quello nuovo e riavvitare e riposizionare tutti quanti i cavi. Un'operazione che è durata circa un'oretta e mezza buona.
E poi dicono che gli astronauti sono in difficoltà.
Loro stanno ancora peggio però, perché loro devono stare anche attenti a non strappare la tuta.
Ok. E prima, nel fuori onda, mentre parlavamo tra di noi, hai accennato alle musiche che aiutano a rilassarvi. Ti sei avvicinato a queste musiche giapponesi.
Sì, okay? Adesso i nomi evito di pronunciarli perché io non, il giapponese non lo so e rischierei di fare delle figuracce terribili. Però devo dire che è stata, non solo quello, un altro genere di musica, non te l'ho detto prima, sì, che mi è piaciuta molto e che non pensavo, è la musica svedese. C'è una, sì, una
parli tipo musica hardcore svedese del nord?
No, è una cantante, si chiama Melissa Horn. E sì,
non l'ho sentita,
immagino. No, fa musica musica pop, alla fine non è niente di particolarmente, però mi è piaciuta tantissimo e mi ha fatto anche quello, mi ha tenuto molto compagnia.
Sì, ma tipo queste musiche le ascoltavate voi nel vostro ufficio tra virgolette di lavoro, insieme nei luoghi comuni e...
Allora, era prassi mettere video musicali, non tanto musica, ci piaceva molto mettere video musicali in living room prima e dopo il pranzo, dopo la cena, sì, e anche la sera, e si sceglieva un po' insieme, si faceva un po' un mix, quindi tu in mezz'ora potevi ascoltare dalla musica svedese alla musica giapponese a quella brasiliana, saltavi da una all'altra in maniera abbastanza...
Comunque è comunque interessante vedere come alla fine ci si mischi tutti assieme, sì, sì, perché come dicevi, in 13 persone bisogna aiutarsi costantemente anche se ci si odia profondamente.
Sì, è l'aspetto più importante, cioè lì si sta insieme e si deve remare tutti nella stessa direzione, perché tanto per parafrasare un comico, altrimenti lui muore. No? Ok.
Sì.
Ma lì purtroppo è vero.
Ok, l'ultima domanda, sempre ritornando dal punto di vista nerd, visto che io sono una persona che, come quelli di Fantascientifica sanno, segue costantemente cose in streaming, sono sempre collegato online. Come si fa a vivere di nuovo o ancora con una banda da mezzo mega?
Non è assolutamente semplice, anche perché lì la priorità della banda è tutta per i progetti scientifici. Quindi quello che ti rimane alla fine dei 500k, che è ancora quindi meno. No, però alla fine io ho portato qualcosa come 3 tera di, tra film, musica e quant'altro. L'elettronico della scienza credo abbia portato 8 tera di materiale, una cosa spropositata. Quindi alla fine
ce n'era in abbondanza.
Abbiamo cercato di scaricare il più possibile prima e poi ce lo siamo portato giù.
In modo da vederlo giustamente là. Guarda, adesso mi sfuggono anche le domande che mi stavano venendo in mente, perché la mia mente purtroppo è appannata dall'altitudine di Concordia e dal poco ossigeno. Per i giovani, lo voglio dire, per i giovani che si appassionano alla fantascienza, che gli piace la anche la scienza stessa, via dicendo, cosa possono fare, come possono lanciarsi, tra virgolette, in queste cose?
Allora, ovviamente le materie scientifiche sono le più indicate a questo tipo di cose, perché dal fisico dell'atmosfera, quindi laurea in fisica, all'informatico, quindi non so, ingegneria informatica piuttosto che elettronica, piuttosto che glaciologo, anche comunque noi in Italia non c'è una laurea in glaciologia, però in Francia ad esempio sì. E quindi le materie scientifiche sono sicuramente le materie che ti aiutano di più ad andare in questi posti, perché lì si fa ricerca, quindi ovviamente, però c'è anche il medico, quindi sì. No? Però certo non c'è il dermatologo, il nostro era un medico che del pronto soccorso, quindi abituato a, era un chirurgo ovviamente.
Adesso l'ultima domanda nerdissima, visto che fate anche carotaggi nel ghiaccio, vi voglio chiedere quante malattie antiche avete contratto come nei film di fantascienza?
Per fortuna nessuna, però ti posso dire che abbiamo fatto una cosa abbastanza particolare. All'interno di questa carota di ghiaccio c'era anche il ghiaccio che si era formato nell'anno zero. Con quel ghiaccio abbiamo fatto un brindisi con del vin santo freddato con questo ghiaccio dell'anno zero. È una cosa abbastanza particolare.
Sì, molto particolare. Però io speravo invece, anzi io direi che siccome le avete coperte tutte queste fughe di batteri non ce lo volete dire.
Non si può dire.
Grazie Mario per questa intervista, Fantascientificast e tutto il pubblico. Complimenti per 13 mesi a Concordia comunque.
Grazie mille e grazie a te della pazienza.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email redazione@fantascientificast.it.
Grazie per avermi concesso questa intervista. Io sono Sofia, sono inviata qua per Talking Trek, che è un piccolo format che va in onda su Facebook e anche su altri podcast come Spotify, dove appunto chiacchieriamo del più e del meno per quanto riguarda Star Trek e più di preciso a proposito della serie Star Trek Discovery. Ti ringrazio tantissimo per avermi concesso questa intervista, sono molto onorata.
So my name is Sophia and I work for Talking Trek, which is on Facebook and on Spotify, and I'm really honored and glad that you gave me this interview. Thank you.
Ok, ho 5 domande da farti, che sono riguardo il tuo modo di vedere la fantascienza e riguardo anche il tuo lavoro.
So I have 5 questions to ask you, which will be about what you think about science fiction and your work.
Ok. La prima domanda è come sei entrata in contatto con il mondo della fantascienza e con Star Trek in generale? Nel senso, l'hai conosciuto quando eri, diciamo, in tenera età, quando eri più giovane? Come è nato l'interesse con tutto?
So the first one is, how did you get in touch with Star Trek and everything? Were you a fan, for example, of the original series, or it was just by chance?
You want the short version. That's hard.
No, okay.
Yeah. No, I was not a fan of the original series, but I knew what it was.
No, non ero una fan della serie originale, ma ovviamente la conoscevo.
And I got the job because I had taken acting classes from Patrick Stewart, and I knew Jonathan Frakes, and I had an opportunity to work in the writing department for one day.
E all'epoca ero un'attrice e stavo seguendo delle lezioni con Patrick Stewart e Jonathan Frakes e ho avuto la possibilità di lavorare nel settore sceneggiatura, diciamo, per un giorno.
And I thought it might be fun to see them, so I took the job and I was there for 15 years.
E quindi ha pensato che sarebbe stato divertente andare a vedere un po' com'era la situazione e poi alla fine è rimasta a lavorare lì per 15 anni.
There's a very long version if you want to know off the record.
E se vuoi sapere la versione più lunga, però quella è ufficiosa, ne parliamo dopo l'intervista.
Ok, grazie. La seconda domanda è, pensi che il tuo avvicinamento a Star Trek o comunque alla fantascienza, a questo mondo, abbia cambiato il tuo modo di vedere il futuro, quindi spero in modo positivo con, appunto, con i valori che diciamo Star Trek tenta di portare?
And your work on Star Trek, do you think that it changed a little bit your way of seeing the future, considering that Star Trek has some very important values, with Gene Roddenberry and everything? So do you think that it has changed your way of seeing the future?
Absolutely. I think Gene Roddenberry had quite a vision, and I think a lot of it we're seeing played out now.
Decisamente sì, penso che Gene Roddenberry avesse una visione molto, molto valida, diciamo, in un certo senso del futuro, e che gran parte di quello che lui pensava sicuramente lo stiamo vedendo realizzato adesso.
Okay. E della visione di Roddenberry, qual è, diciamo, il lato che più pensi di seguire o comunque che più ti interessa?
And of the vision of Gene Roddenberry, which is, you think, the aspect that you are following more in your life or now?
There are a lot of things that he really taught us, I think. But probably one of the biggest things is tolerance of other people. There were so many races and... I think people in general need to be more tolerant, and if they could live more like Gene Roddenberry's world, we'd probably have a better place to live.
Yeah.
Gene Roddenberry ci ha insegnato sicuramente moltissime cose, ma probabilmente una di quelle più importanti è la tolleranza, perché appunto nella serie ci sono molte razze, eccetera, eccetera, e quindi se riuscissimo probabilmente nel mondo reale a essere più tolleranti verso gli altri, sarebbe sicuramente un mondo migliore.
Ok. E appunto, riguardo questa visione di Roddenberry di un mondo più tollerante o comunque di un mondo migliore, pensi che prima o poi si potrà effettivamente realizzare anche nella vita reale, oppure rimarrà solamente un'utopia?
And talking about this tolerance and the vision of Gene Roddenberry, do you think that it will be possible in the future to really happen, or it will remain a utopian thing?
I don't know. I mean, I think the world is such a crazy, chaotic place right now that it would be idealistic to think that it could really be what he wanted it to be. But in a way, as far as the technology and everything, I think we've certainly done a lot of what he set out to do. So I think we've kind of won one battle already.
Allora, con il caos, diciamo, i problemi del mondo di oggi, la vedo difficile, insomma, che magari si possa realizzare questo aspetto della tolleranza e tutto, però sicuramente, perlomeno per quanto riguarda l'aspetto della tecnologia, molte cose invece sono state sicuramente realizzate.
E come penultima domanda invece volevo chiederti, visto che comunque so che tu hai lavorato sia nell'ambito dei film che nelle serie televisive, c'è una differenza appunto nel lavorare nell'una e nell'altra, e tu dove preferisci lavorare, dov'è che ti senti più a tuo agio, ecco?
On Star Trek you have worked both on the television series and on the movies.
Yes.
Some of the movies. Was there a difference, and which one did you prefer to work on?
Definitely the television series, because it's a much longer process. I mean, 7 years per show is not a bad run. The movies were a lot of work because we were doing them on top of also doing the TV shows. So just because The Next Generation ended and we did those movies, we still had Deep Space Nine and then Voyager on top of it. So
Sicuramente le serie televisive, perché comunque, essendo appunto più lunghe, erano di 7 anni ciascuna, davano anche più possibilità a lei e tutto. Tra l'altro i film erano praticamente un di più, cioè loro, lei ha lavorato sui film, che era appena finito Next Generation, ma era già in onda Deep Space Nine e poi Voyager, quindi era un carico di lavoro in più, diciamo.
Ok, e l'ultima domanda, poi abbiamo concluso, è questa. Pensi che sia importante, anche dato il tuo lavoro, mantenere una continuity già data all'interno di una serie televisiva?
Do you think it is important in a television series to keep the continuity? Because I think that was one of your main jobs on Star Trek.
It's absolutely important in any television show to keep the continuity, and it was partly my job amongst other people in different departments that worked for the show. And with Star Trek, it was very difficult after a while because we had so many series going on and so many years of it. We did the best we can, good, but we made a lot of mistakes, I think, somewhere along the line. But we did okay.
È assolutamente importante mantenerla per qualsiasi serie televisiva, non soltanto per le serie di fantascienza e Star Trek. E lei era appunto una delle persone incaricate di farlo, insieme ad altre persone anche che lavoravano in altri department, quindi in altri settori. E probabilmente qualche errore l'abbiamo anche commesso nel corso degli anni, però in linea di massima penso che abbiamo fatto un buon lavoro.
Ok, e questo era tutto, ti ringrazio tantissimo per aver risposto alle mie domande, spero di non essermi fatta prendere troppo dall'ansia, sei stata veramente gentilissima, è stato un piacere conoscerti.
Ok, we're done, thank you so much for answering, and she hopes she wasn't too nervous.
No, you were very nice. Good job.
Molto carina.
Sei la prima autrice a vincere il Cassiopea. E che cosa ha significato per te questo traguardo? E come ti sei sentita, ecco, quando sei andata lì a ritirare il premio?
Allora, io onestamente non pensavo di poter arrivare insomma al Cassiopea, perché ho partecipato perché ci tenevo a far conoscere un pochino la storia di Neptunia, però è un distopico, quindi ho detto ma chissà se può piacere o se magari prediligono una fantascienza diversa. E quando mi hanno contattato sono rimasta senza parole, molto, sono rimasta così stupita, non sapevo esattamente che cosa provare. Essere la prima donna è un orgoglio. Un orgoglio meraviglioso, soprattutto perché Neptunia è un libro, una storia al femminile, e quindi una donna che porta una storia al femminile in un mondo così fantascientifico, ecco.
Certo. Parliamo quindi di Neptunia. Qui troviamo un mondo che è apparentemente perfetto, in quanto privo delle classiche brutture umane, quindi non c'è la morte, non c'è dolore, e sembra che tutto sia basato sulla felicità, sia costruito sulla felicità. Però è davvero così? È una costruzione voluta? C'è altro?
Allora, partiamo dal presupposto che io sono un'infermiera, quindi vivo il dolore e la morte in modo, e la malattia quotidianamente. E sono elementi che fanno parte della vita. E che cosa accadrebbe se non esistessero più? sarebbe veramente fantastico non provare più dolore, non ammalarsi, non vedere nessuno morire, o comunque chi ci lascia non soffrirebbe, perché non esisterebbero malattie, non esisterebbero nemmeno momenti di così grande cordoglio. Oltretutto in Neptunia non solo non esistono malattie, ma non esistono crimini violenti, non esiste quindi nessuno della popolazione va a confrontarsi con la parte più dark insita nell'animo umano. E quindi è tutto costruito per far sì che ogni paura e ogni elemento che causa dolore e sofferenza negli esseri umani sia del tutto cancellato.
E quindi c'è un tuo punto di vista molto personale che ti ha guidata nella stesura del romanzo?
Sì, volevo appunto portare alla luce un mondo assolutamente perfetto in cui l'eugenetica, in cui la biotecnologia, in cui tutta l'ingegneria è assolutamente al top, all'avanguardia, e ci dà la possibilità di essere perfettamente sani e perfettamente perfetti, anche se è ridondante, detta così.
Quindi sì, la perfezione all'ennesima potenza, quindi.
Esatto, all'ennesima potenza, ma questo però è stato scritto per farci porre delle domande. Mm-hmm. Quando è tutto così perfetto, quando la vita non ci pone davanti a delle domande, viviamo veramente delle emozioni? Siamo umani?
Bella domanda.
Questo è una delle domande che volevo che il lettore si ponesse.
E a questo mondo c'è un gruppo che si oppone effettivamente?
C'è un gruppo che si oppone, sì, non vorrei spoilerare troppo.
Esatto. Infatti.
come i più classici dei distopici, ecco. C'è sempre chi ha gli occhi aperti rispetto alla perfezione e si rende conto che forse tutto ciò che è perfetto potrebbe nascondere qualcosa che invece perfetto non è. Ma questo capita anche nella vita quotidiana, no? Ci sono delle adolescenti che guardano le donne perfette in TV e che poi cadono anche in malattie tremende come i disturbi alimentari, per esempio. Certo. Ma noi ci chiediamo, quelle ragazze perfette, se sono davvero perfette, e che cosa devono fare per raggiungere quella perfezione fisica, che è poi molto soggettiva, non oggettiva. Quindi sono tanti elementi messi insieme, e c'è anche chi si pone la domanda: ma questa perfezione è una cosa giusta? Siamo davvero liberi?
Certo, quindi anche il tema della libertà subentra nel tuo romanzo, cioè questa perfezione che comunque induce un determinato stato, ma è veramente fa pensare alla libertà, siamo veramente liberi in questo? Liberi anche di essere umani, ecco, di esprimere la nostra umanità con i limiti che poi ci possono essere.
Esatto, infatti il motto dell'esercito di Nettunia è proprio questo: siamo nati liberi e moriremo liberi.
Quindi sì.
Liberi anche di nascere.
Certo.
Perché se noi azzeriamo il dolore, e lo azzeriamo a 360 gradi, quindi non può esistere il parto, perché il parto, che è una gioia infinita, però è anche, insomma, causa un po' di dolore.
Certo,
ecco.
Indubbiamente.
È un pochino, dipende da quanto sei fortunato.
Sì, esatto. Ma
se invece mi danno un figlio confezionato, tra virgolette, perché qui parliamo di bambini che vengono coltivati e cresciuti per essere poi affidati a delle famiglie che sono selezionati attraverso il loro DNA.
Sì, quindi c'è anche il tema della selezione,
esatto,
umana e genetica.
Esatto, sì.
Inoltre nel romanzo troviamo anche la grande madre, cioè un ritorno quindi alle origini.
Un ritorno alle origini, sì. Questo perché? Perché Neptunia vuole non solo parlare di libertà e di scelte, ma vuole anche parlare di un problema che a me sta molto a cuore, che è tutto ciò che sta accadendo alla nostra terra, l'inquinamento che soffoca soffochi il cielo, la plastica che soffoca i mari, e la nostra terra inquinata dai pesticidi, da fumi tossici e da tutto quello che ci sta riducendo anche a pensare a, come posso dirti? Aspetta, che voglio dire una cosa, voglio dire quello che penso nel modo giusto.
Sì, senza sì, tranquilla. Vai tranquilla.
Nel senso che quando la terra è soffocata, e se continuerà così, non ci sarà più cibo, acqua, certo, per tutti. E quindi si arriverà di nuovo a delle scelte, i governi selezioneranno una specie per far sì che i pochi selezionati possano vivere, e quindi la grande madre, mm-hmm, è una donna che rappresenta proprio la maternità e che accoglie tutto il popolo di Nexium, che è la capitale dell'Arca, sì, ma anche delle confederazioni, che sono le parti più periferiche, diciamo, di quella che è oggi la nostra Europa, che è l'unico continente che rimane vivo dopo la grande selezione che c'è, insomma, prima che tutto questo mondo distopico nasca.
Ma quindi il tuo romanzo ha delle tematiche, diciamo così, escatologiche molto forti, anche a livello esistenziale si pone una serie di questioni che poi sono care alla fantascienza, però nel rapporto con la tecnologia come si pone questa, diciamo, riflessione?
Allora, io credo assolutamente, sia come infermiera, sì, sia come donna, ecco.
Certo.
Credo che la tecnologia, la biomedica, l'ingegneria genetica, l'ingegneria in generale, ecco, sì, possa aiutarci a vivere meglio. E lo credo perché la medicina può essere migliorata e migliorare la vita, no? In termini di qualità di vita, non di lunghezza dell'esistenza,
certo,
perché non bisogna esistere, bisogna vivere.
Esatto.
Ed è meraviglioso, per esempio, vedere questi studi in cui oggi nascono degli esoscheletri per far sì che chi non cammina può rialzarsi in piedi. Ed è bellissimo che delle donne che non riescono a essere mamme, ma che sono madri già nel cuore e nell'anima, oggi possano essere madri.
Mm-hmm.
Quindi per me è importante portare il tema delle biotecnologie non viste come il mostro che, oddio, allunghiamo la vita degli esseri umani e facciamoli soffrire, no? Ma facciamoli vivere meglio,
certo,
che non è assolutamente accanimento terapeutico o cose di questo genere, non mi riferisco a questo, ma proprio alla tecnologia, tant'è che Nexium è un mondo costruito tutto in fibra di carbonio,
quindi
che è
una
lega che viene utilizzata, sì, nella nuova tecnologia biomedica.
Sì. E quindi per questo tuo romanzo ti sei dovuta documentare, hai,
sì,
diciamo,
moltissimo,
studiato...
mi sono affacciata a un ingegnere biomedico che mi ha aiutato moltissimo, mm-hmm, nello studio, insomma, di questa fibra di carbonio che esiste, c'è. E per quanto riguarda la parte iniziale di Nexunia, che racconta il mondo precedente, ho ripreso un po' degli elementi di microbiologia, perché era importante anche riuscire a scrivere delle cose che avessero senso, quindi,
certo,
quindi ho ristudiato l'Ebola e il colera, per dire, le ho messi insieme affinché Ebola potesse essere trasmessa attraverso le falde acquifere, come accade per il colera, no? Stiamo parlando, mm-hmm, di virus geneticamente modificati e,
sì,
quindi cose di questo genere, e lasciamo che la fantasia ci aiuti anche un po', sperando che questi virus non crescano, sì, davvero. E quindi sì, questi elementi per me sono molto importanti, sì.
Quindi sì, come autrice parti da delle basi che ti derivano dal tuo mestiere ufficiale,
sì,
diciamo,
sì,
infatti.
Sì, sono basi tecnico-scientifiche che mi hanno aiutato a creare un esoscheletro vero, e poi anche ho aggiunto un po' di speranza,
mm-hmm,
un pochino di speranza,
sì,
nella cura, no?
Mm-hmm.
E a parte questa parte biomedica, po' fortissima la voglia e la necessità di urlare al mondo che il nostro pianeta sta soffrendo e che ha bisogno di aiuto.
Certo, quindi se ti poni vicino anche a tante altre opere di fantascienza che trattano il tema dell'ambiente e di quella che è la proiezione al futuro della situazione ecologica. Questo quindi ti pone anche al centro di un tema attualissimo,
sì,
insomma, poi vediamo,
sì,
adesso. E quindi per te l'ambiente è un po' un'urgenza, rappresenta un po'
un'urgenza, sì. Esatto, è un'urgenza che deve essere trasmessa ai nostri figli, perché certo, è importantissimo, dobbiamo agire ora.
Mm-hmm. E una domanda, Nectunia, rispetto anche ai tuoi precedenti romanzi, come si colloca? C'è un lavoro di un certo tipo? Che differenza rispetto ai tuoi precedenti? Quali difficoltà magari ti ha posto? Insomma, che cosa
allora,
ti ha dato?
Allora, Nectunia ha comportato uno studio più importante rispetto ad altri romanzi che ho scritto. Per esempio, nella saga Dark Fantasy dei Guardiani degli Inferi, mm-hmm, ho collocato tutta questa parte fantasy qui a Torino, che mm-hmm, è per eccellenza la città magica.
Sì, è vero.
E quindi ho studiato tutti i luoghi torinesi che poi sono quelli di culto, no? Che vengono anche visitati dai turisti e quindi questo è quello che faccio quando scrivo un romanzo. Se scrivo un romance studio più forse l'ambiente, magari... Mm-hmm. È meno impegnativo, non banalizzando però il lavoro che c'è dietro ogni genere letterario. Nectunia porta delle tematiche sociali diverse, mm-hmm, e quindi dovevo documentarmi da un punto di vista scientifico in modo più appropriato, proprio per non scrivere delle sciocchezze.
Certo. Alla faccia di chi dice che fantascienza o altri generi sono generi di serie B, in realtà c'è uno studio dietro molto importante, oltretutto.
Assolutamente, esatto. Sì, perché comunque anche nella mia saga Dark Fantasy comunque volevo portare alla luce il tema delle dipendenze, mm-hmm, ma lo dovevo fare in chiave fantasy, per cui se dovevo mantenere alta una storia dovevo assolutamente studiare l'ambiente circostante, altrimenti non avrebbe avuto senso, e Nectunia è stata veramente fondamentale sia la mia conoscenza di base ma anche l'aiuto appunto di questo ingegnere che mi ha dato delle dritte importanti tecnico-scientifiche, sì.
E ti chiedo una cosa, rispetto ai tuoi progetti futuri, pensi, non so, di dare un seguito a Nectunia o pensi...
Allora, Nectunia ha già un seguito che è già stato, sì, inviato alla mia casa editrice, la Darzoni Edizioni,
mm-hmm,
e
perfetto,
quindi sarà poi pubblicato nei tempi e nei modi che insomma decide la casa editrice. E chissà, mi piacerebbe scrivere un prequel, ma vedremo, e ho già in mente un'altra trama distopica.
Questo, ma non ti fermi mai, soprattutto sei molto legata all'elemento al genere fantastico.
E io in questo senso vivo un dualismo, nel, mm-hmm, senso che mi piace moltissimo questo genere, scrivo anche appunto dei romance che hanno delle sfumature importanti a mio avviso,
mm-hmm,
che sono altre tematiche sociali che purtroppo colpiscono le donne.
Certo.
E quindi io nei miei romance, ecco, metto in evidenza ciò che purtroppo sentiamo spesso in televisione.
Mm-hmm.
E quindi per me è importante, ecco, non voglio insegnare nulla a nessuno. No,
mm-hmm,
voglio soltanto scrivere e magari fare anche male, ma mm-hmm, ricordarci che queste cose esistono.
Mm-hmm.
Quindi sì, anche in termini fantastici, ricordiamo che il nostro mondo è un dono prezioso.
Sì, quindi la tua scrittura è sempre legata come dire, una vocazione di raccontare qualcosa, trasmettendo un messaggio, esatto, trasmettendo un messaggio anche in termini di sensibilizzazione.
Senza pretese, senza vanità, ma come donna voglio parlarne, perché per me è importante, ed è proprio per questo che Nettunia è scritta al femminile, per ricordare come le donne, come il femminile, partendo da madre terra, dà la vita e sacrifica anche la sua vita per la vita. E Nettunia è scritto per il mio bambino. E quindi in termini fantastici, adesso ha 5 anni, però chissà, forse tra un paio d'anni potrà capire quanto è importante anche l'amore, la sensibilità e tutto quello che ci circonda.
Va bene, direi che siamo a posto così. Se vuoi aggiungere, se tu vuoi aggiungere altro rispetto anche a quello, non so, alla scrittura in generale, a quello che ti ha dato e ti sta dando la scrittura, anche, non so, anche
allora,
sulla fantascienza, ecco.
Ammetto che all'inizio è stato abbastanza complicato, perché sono partita non sapendo nemmeno che cosa stavo facendo. Io ho scritto per una, ho iniziato a scrivere per un'amica che aveva subito un intervento chirurgico e a cui piacevano i dark fantasy, quindi i Guardiani degli Inferi sono nati per lei. Perché è stata costretta a letto per un paio di mesi. Lei è una mangiatrice di libri, sì, alla Petrinelli vicino a casa sua, la chiamano per nome e la conoscono bene, e quindi questo. Però è un mondo difficile, perché se in base a quello che scrivi, comunque c'è sempre qualcuno che ha da dire, ecco. Quindi se sei donna e scrivi fantascienza, boh. Se sei donna e scrivi romance, sono romanzetti per casalinghe frustrate, purtroppo lo dicono, e non è così. Esatto. Se scrivi dark fantasy, ma cosa stai scrivendo? Se ci sono delle scene d'amore, allora stai scrivendo porno, e non è così. Quindi è un continuo lottare che però a me piace. Certo che non diventeremo mai ricche scrivendo, però
è molto difficile, molto difficile in Italia soprattutto, però
molto difficile in Italia, però il mio sogno è vedere Nettunia, chissà, tradotto,
e noi mi piacerebbe. Guarda, noi te lo auguriamo.
Grazie, Nettunia è per me molto molto, credo che sia uno dei romanzi più importanti che ho scritto.
Si sente anche da come lo racconti, cioè hai comunque un legame speciale con questo romanzo, sia perché comunque col Cassiopea ti ha dato anche, ti ha permesso di rilanciarti un attimo e anche di sentirti valorizzata come donna,
esatto,
e come autrice.
Come donna, come autrice, sì, è vero, infatti sono molto contenta e Cassiopea è arrivato forse in un momento in cui avevo bisogno di un riconoscimento, sì, di dire ma forse vale la pena.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56 12 I 5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.